Dunque, fratello Soleri, mi sembra abbastanza chiaro che l'abito per poter entrare nella sala delle nozze ce lo procura il Signore. Ed è quello l'abito che dobbiamo indossare, non possiamo indossarne un altro. Sembrano questi abiti tutti uguali, ma sono gli abiti che ha preparato il Signore. Noi viviamo una vita assolutamente lontana da Dio, eppure noi ci definiamo credenti. Ci definiamo credenti. Insomma, nella parola di Dio c'è scritto tutto ciò che ha a che fare con la nostra salvezza, ma non solo, ha a che fare con il nostro ravvedimento, continuo e costante. Fratelli, io cerco di fare il possibile, io devo pensare a me stesso e poi ognuno saprà regolarsi di conseguenza, perché abbiamo detto tante volte, i culti non possono essere semplicemente un momento dove cerchiamo di compiacere il Signore perché veniamo qua e poi ce ne andiamo a casa, e eccetera, eccetera, eccetera. Il culto è una cosa che abbiamo nel cuore. Il comportamento che dobbiamo tenerlo è un qualcosa che ha a che fare assolutamente col fatto di come noi ci relazioniamo con il Signore. Non c'è un'altra conclusione. Vediamo un attimino, ci sono due passi che vorremmo leggere. Uno è in Apocalisse, che lo conosciamo molto bene, ed è il capitolo 3. Capitolo 3, i versetti che vanno la lettera all'Odissea, i versetti che vanno dal 14 al 22. Facciamo leggere. Allora, la pagina è la 1228. Marco, te lo senti di leggere? Leggi, leggi chi?
All'angelo della chiesa di Laodicea scrive: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente. Io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non hai bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non abbia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante.
E lo vesti per sempre la discendenza di Abramo, chiamò. E quelli lo.
Uno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi non ha orecchi ascolti, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Bene, mi pare che una fotografia precisa, esatta, di quello che vi avevo appena anticipato. Il Signore conosce bene le opere di tutti quanti e soprattutto in questo tipo di credente, no? Vede che cosa? Vede delle persone che non mi... Ni. Ni. Cioè né sì né no, gli atteggiamenti un po' così. Infatti poi aggiunge, lo conosciamo bene, oh, fossi tu freddo pur fervente, così perché sei tiepido, non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Ma perché? Perché c'è un atteggiamento nel quale dici tu, dici, questo lo dice il cliente, sono ricco, mi sono arricchito, cioè nella sostanza io non ho bisogno di niente. E invece il Signore dice tu non sai quanto sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Questa è la condizione, fratelli e sorelle, di coloro che veramente non si sono convertiti a Dio. È inutile che la stiamo a girare, è inutile che veniamo qua a recitare. Non recitiamo, per favore, perché se c'è una categoria di persone che il Signore non sopporta sono gli ipocriti. Non veniamo a recitare, non veniamo a fare i bravi bambini la domenica. Perciò il Signore dice ancora, se sei in questa condizione, io ti consiglio di comperare da me dell'oro.
Parlano davanti al Signore. I Chiriti, tra i figli dei Cheatiti, tra i figli dei Corocchiti, si alzarono per lodare a gran voce il Signore.
E queste opere che noi non riconosciamo nella nostra vita, queste opere che sono non opere della fede, perché hanno a che fare con dei nostri cattivi pensieri, dei nostri cattivi comportamenti che non sono consoni alla volontà del Signore, non appaiono a tua vergogna e non si mostra la tua nudità, perché tu non sei stato liberato. Allora io ti consiglio di comprare del collirio per ungerti gli occhi, no? Collirio di... E il collirio in questo caso è non solo la parola di Dio, ma la parola di Dio che viene preceduta da un qualcosa di importante, cioè l'umiltà. L'umiltà. Ecco, il Signore sta alla porta ogni momento per bussare alle persone. E poi andiamo a leggere ancora la prima lettera di Pietro. La prima, il primo capitolo l'abbiamo visto più volte in passato, ma il Signore ci parla sempre e completa sempre il suo messaggio. 1209. E un capitolo di i versetti vanno dall'1 al 12 compreso. È un capitolo di una intensità straordinaria che ha a che fare proprio con la nostra fede. Vogliamo far leggere Alessandro.
Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze a cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo, che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal Cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con il loro sguardo.
Grazie. Ve l'ho detto, è un capitolo di una ricchezza straordinaria, ma vorrei che si ponesse attenzione a un paio di cose. Intanto quando parla della fede, no? Che dalla essa è conservata in cielo per voi, cioè questa salvezza, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Allora, pensiamo questo, che siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. E poi ancora il versetto 7, che è un versetto centrale un po' del culto, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro, che perisce l'oro, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Insomma, qui io penso che questo capitolo sia è glorioso, di una lucidità, di una magnificenza estrema per i credenti. Ora, tutto quello che abbiamo letto qua, cari fratelli e sorelle, cioè ognuno deve capire se è vero per lui o no. Cioè, tutto quello che abbiamo letto qua non è che ve lo devo dire io, non è che devo venire a fare la predica, questa è parola di Dio. Uno si specchia davanti, o è vero quello che c'è scritto qua per lui, no? Questa allegrezza, no? Nell'aspettare il Signore, questa allegrezza, no? Generale, questa grande ricchezza che ognuno ha scoperto, o questo è vero per ognuno di noi, ma ognuno lo sa, oppure è falso. E quindi qui viene messo, qui si ritorna al capitolo che abbiamo letto prima, di Apocalisse, cioè ora tu pensi di essere ricco, pensi di possedere, invece non è vero, perché tu sei cieco, sei misero, sei miserabile, ognuno conosce bene quella che è la posizione davanti al Signore. Però qui ci sta parlando di questa fede, che è un qualcosa di così prezioso, di così... che è un qualcosa veramente, come tutti noi conosciamo, che abbiamo provato, se questo è vero, è qualcosa di così straordinario, sappiamo che è la cosa più preziosa per ognuno di noi. Quindi se la nostra fede venisse messa in crisi da un qualsiasi che è, quale sarebbe il nostro atteggiamento? Se un domani o oggi stesso qualcuno dicesse: guardate che quello in cui credete è falso, io non so, cioè appurassimo, cioè ci rendessimo conto che quello di cui crediamo è falso, cioè io mi medesimo, credetemi che a me dà fastidio che una sola parola, no, anche nelle traduzioni, che non è riportata, ne abbiamo parlato di recente, che non è riportata così per motivi svariati, e poi sappiamo che possiamo ricercare, fortunatamente sono parole, sapete, su migliaia, centinaia e migliaia di parole, di frasi nella Bibbia, ci sono, come quella piccola, piccolo particolare che abbiamo visto in questi giorni sulla tenda di convegno, che se le pelli sono di delfino, alcune sono delfino e altre sono tasso. E allora però abbiamo una motivazione, noi sappiamo che lo Spirito Santo di Dio per la nostra vita ci conduce in tutta la verità. Allora, se un traduttore ha sbagliato, significa che l'originale è sbagliato. Capisci? Se un traduttore ha letto papere per fagioli, facciamo un esempio, non è così fortunato, sono pochissimi casi, lo vogliamo dire, però poi abbiamo sempre le lingue originali di cui si può andare a verificare, e verificando, abbiamo verificato anche nella scrittura ebraica, traduce tasso. Questo traducono gli ebrei, ma poi si possono fare delle indagini, perché fa parte della nostra fede. Ci cambia, non ci cambia, non è che ci cambia la sostanza del messaggio evangelico, però rimane il fatto che noi accertatevi ogni cosa sta scritto, accertatevi ogni cosa, noi siamo tenuti a fare questo, perché? Perché per conservare una fede preziosa, perché anche da queste piccole cose si fa per dire, piccole, la nostra fede può essere messa alla prova. Non per niente il Signore, sembrerebbe strano, ma adesso capiamo perché c'è scritto alla fine dell'Apocalisse: guai a chi giunge, guai a chi toglie una delle parole. Io vi dichiaro che chiunque ode le parole della profezia di questo libro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà i suoi mali, i fragili descritti in questo libro. Cioè, non è una responsabilità da poco. Speriamo che queste persone siano rese colpevoli volontariamente, non ci posso credere. Può succedere certe volte che in una lingua come l'ebraico antica, essendoci, non essendoci le vocali come da noi, basta un puntino, è una cosa. Però, voglio dire, sono cose importanti per noi che dobbiamo andare a cercare, e sappiamo però che l'originale è assolutamente corretto e che non sono queste le cose che possono cambiare sostanzialmente la nostra fede, perché sappiamo in chi abbiamo creduto e sappiamo che il Signore ci conduce in tutta la verità, perché Gesù Cristo non può mentire quando ha detto: ecco, io vi lascio il Consolatore, colui che vi guiderà in tutta la verità. Ma cari fratelli e sorelle, non possiamo negare, qui è la questione della fede di cui abbiamo parlato, non possiamo negare lo spettacolo stupefacente, straordinario della vita, perché noi veniamo qua come dei morti, veniamo qua come dei cadaveri, vengono qua pieni di problemi, non abbiamo mai considerato veramente, forse non l'abbiamo considerato, lo consideriamo, ma rimane una cosa come se vista in un film, la realtà spettacolare della vita. Noi stiamo vivendo un miracolo. E invece noi pensiamo che sia una cosa scontata, siamo qua così, per qualcuno così. Non è così, cari fratelli e sorelle, stiamo vivendo un momento straordinario, perché tutta la vita è una cosa straordinaria, uno spettacolo che si apre davanti a noi. Sì, abbiamo la vista, è vero, vediamo, voi vedete me che parlo e tutto il resto, ma quale vista? Abbiamo solo una vista fisica, materiale, quella spirituale dov'è? Quella spirituale dov'è? Allora sì, abbiamo la vista, ma se Cristo non ci apre gli occhi, di nulla ci accorgeremmo, capite? Di nulla. Continuiamo a vivere come degli zombie, pur avendo intelligenza, pur avendo intelligenza e saggezza, ma comunque saremo degli stolti, non ci accorgeremo di nulla. Abbiamo perduto l'attimo fuggente della rivelazione, perché non gli occhi dello spirito dobbiamo avere, non quelli che abbiamo perso l'attimo fuggente, quello che ci rivela che stiamo vivi in questo momento. E invece noi siamo abbagliati soltanto dagli occhi, dai riflessi di ciò che vediamo. Per me, che sono abituato, cari fratelli e sorelle, a fissare ogni giorno le magnificenze delle statue bianche dell'antichità, le magnifiche statue dell'antichità, tutti i giorni sono tenuto a fare questo lavoro, il mio lavoro, belle, armoniose, piene di misure, di centinaia e migliaia di punti di ogni genere, e pur di pietre immobile, non si muovono, sono uguali a noi, uguali, identiche, non si muovono, gli puoi dare la mano, infatti ogni tanto i ragazzi scherzano, gli danno la mano, non si muovono, non salutano, mi sembra, però, considerando l'essere umano, cioè una cosa, forse la deformazione professionale, mi sembra, considerando l'essere umano, pieno di vita, di carne, di sangue, di spirito, di personalità, di trovarmi davanti a un miracolo, capite? Forse la deformazione professionale, ma forse lo spirito di Dio, capite? Davanti a un miracolo, vedere le persone che parlano, vedere le persone che hanno dei denti, vedere che tutta questa meraviglia che funziona, funziona tutto meravigliosamente, è un miracolo senza pari, che mi costringe al silenzio, cari fratelli, mi costringe a far silenzio, ma un silenzio interiore, spirituale, mi costringe a far silenzio. Mi costringe all'umiltà, mi costringe alla meditazione, cose che noi oggi non facciamo, non vogliamo più pensare, capito? E siamo abituati tutto, accendi, spegni, spegni, accendi, mangia, bevi, dormi e parla di fesserie dalla mattina alla sera. Ma è questo quello a cui abbiamo letto prima, che ci ha chiamato il Signore? È questo bellissimo messaggio che abbiamo letto in Pietro? È questo quello che facciamo noi dalla mattina alla sera? Vedete, la cecità immancabilmente, quella che hanno tutti, e non crediate, la differenza qual è? L'ha detto il Signore prima. Ora, se tu sei in questa condizione, vieni, compra, dice, povero te, perché sei cieco, nudo, sei un miserabile, e la cecità spinge immancabilmente a tutto ciò che è negativo, la cecità spirituale, in senso assoluto. Miseria e sfruttamento dell'uomo sono cose che conosciamo in memoria, dell'uomo sull'uomo, sui diritti di ognuno. E lei sul diritto di ognuno, e invece tutti hanno dei diritti da quando vengono qui sulla terra, diritti elementari, sappiamo, soprusi, violenze, guerre, mica l'ha fatta il Signore queste cose qua, le abbiamo fatte noi e continuiamo a farle noi. Ora la vita, cari fratelli, non è un miracolo, è miliardi di miliardi di miliardi di miracoli, tutti messi assieme contemporaneamente allo stesso momento, altrimenti non potremmo essere qui a parlare. E se non preghiamo il Signore che ci apra gli occhi, anche noi vivremo una vita da miserabili. Tu dici di essere ricco, dice la parola di Dio, tu dici di essere, e invece tu non sai che sei infelice. Non puoi essere felice, non puoi essere felice. L'umiltà, cari fratelli e sorelle, è il collirio, la medicina capace di condurci al Signore, l'unica medicina capace di donarci un ravvedimento reale, totale della nostra condizione di peccatori ciechi che hanno bisogno di tutto. Ecco, se tu hai bisogno di tutto, allora il Signore interviene. L'umiltà è l'unica condizione che ci rende capaci e ci dona la pace, è capace di calmarci, solo l'umiltà. Se non abbiamo questa condizione, se non abbiamo aperti gli occhi spirituali, continueremo a vivere nel buio e continueremo a vivere una vita, no, venendo al culto, capite? Ma non solo qua, in qualsiasi parte del mondo, e a far finta che tutto vada bene fino a quando io non so, fino a quando mi succederà qualche cosa. Comunque, aperti finalmente gli occhi, non posso non interrogarmi. Una volta che spiritualmente, se ho questa condizione di umiltà, sicuramente il Signore mi incontra e io mi incontro con Lui. Allora, aperti gli occhi, non posso non interrogarmi sulla vita, sulla mia vita, su quella degli altri, sul presente, sul futuro, ma anche su tutti coloro che sono stati prima di me. Ma quante persone ci sono state prima di me? Ma che cosa? Sapete quante storie di vite ci sono? Miliardi. Nel mondo, cari fratelli e sorelle, sono parlate 5.500 lingue, quelle ufficiali, lasciamo perdere i dialetti di vario genere, 5.500 lingue, però di cui la Bibbia è stata tradotta in tantissime di queste, no? Ma diremmo noi, anche questo, a parte quelle morte all'antichità, ce ne sono tantissime che sono morte che non si parlano più, ma ce ne sono veramente tante. Questo è un mistero. Il mistero, se penso a queste cose, diventa sempre più figo. Ma poi, se penso al giorno della Pentecoste, quando il Signore parla, gli apostoli parlano, sono capiti in tutte le lingue di tutti coloro che erano lì e parlavano in tutta una serie di lingue, non avevano tempo per fare le traduzioni, capite? Parlavano direttamente e parlavano nella loro lingua ed erano compresi da ognuno nella propria lingua. Questo è il miracolo, questa è la risposta che noi diamo a tutte le lingue che sono parlate nel mondo, e sappiamo perché sono state create le lingue. Il mistero davanti a queste cose diventa sempre più fitto. Cioè, dico, ma come? Chi sono io? Scusa, qui sono parlate 5.500 lingue. Che cosa sono io? Cosa faccio a conoscere? Come faccio? Ci sono più di 6 miliardi di persone che vivono sulla Terra, cari fratelli e sorelle, attualmente. Più qualche altro miliardo che sono morte. Io ho davanti alla mia scuola, c'è il cimitero, e devo farmi qualche chilometro con la macchina prima di arrivare da una parte all'altra. Ci sono miliardi di cose, cari fratelli e sorelle, che non conosco. Sulla scienza, sulla politica, sulla letteratura, sulle arti, sulla storia. Ma vedete quante cose che non conosco. Non conosco neanche me stesso, di me stesso io conosco niente. So che non ho il controllo di nessuna di tutte queste cose. Qualcuno di voi può dire che ha il controllo di qualcosa? Neppure sulla mia vita ho il controllo, neanche sul mio futuro o sulla mia salute ho il controllo, cari fratelli e sorelle. Allora tutte queste cose qua dovrebbero farmi porre qualche domandina, se sono credente. Dovrei tornare, per favore, dovremmo azzerare un po' tutti i nostri movimenti, dovremmo sederci un attimino, riflettere davanti a queste cose. Ma non perché c'è il fesso di turno che parla, ma perché è un'esigenza spirituale questa. Se vogliamo un rinnovamento di vita, se vogliamo un rinnovamento spirituale, non facciamo sempre i nostri giochini di prestigio. capito? Appaio, scompaio, salgo, scendo, cioè, fratelli e sorelle, non mi rimane che un interrogativo a questo punto, quando vedo che tutte queste cose, mi sono circondato da tutti questi misteri, da queste domande, non mi rimane che un interrogativo: chi ha fatto tutto questo? Chi ha fatto tutto questo? Dio? Uno può dire Dio, ma io non l'ho mai visto. Chi è Dio? Chi è? Non l'ho mai visto. E se c'è, perché non si fa vedere? Perché non si fa vedere, Signore, se c'è? Eppure la parola di Dio ci dice in Isaia: eppure tu sei un Dio che ti nasconde. Il Signore si nasconde. Tu non lo vedi Dio, ma Egli ti vede. Tu non lo conosci, ma Egli ti conosce. Egli ha davanti a te tutta la tua storia, tutta la nostra storia, da quando siamo nati a quando moriremo. Conosce ogni cosa, il giorno, conosce ogni cosa, tutti i nostri, sa ogni cosa, sa di cosa abbiamo bisogno, ed è Lui che è venuto a cercarci ed a salvarci. Ma questa cosa che è venuto a salvarci e a cercarci non significa che noi siamo, Lui ha fatto il bene, e Lui è in una condizione giusta e perfetta in quanto Dio, che incontra la sua creatura peccatrice e peccaminosa, ma non è detto che siamo a posto noi, tutto il contrario, cioè noi non siamo a posto per niente, Lui è a posto, Lui è, tutto è compiuto, ha fatto ogni cosa. Già, qualcuno mi dirà, ma la Bibbia, queste cose, ma chi mi dice che è proprio così? E tu gli dirai, la risposta è già scritta, è scritta nella Bibbia. Sì, ma la Bibbia l'hanno scritta gli uomini. Com'è possibile che dica il vero? E io ti dico, come Dio, non io, il Signore, ma tu chi sei? Ma tu chi sei che poni dei dubbi? Ti sei già chiesto che cos'è un dubbio? Ti sei già chiesto che cos'è un dubbio? Che cos'è un dubbio? Se uno va a analizzare che cos'è un dubbio, possiamo parlare per delle settimane, fare una filosofia, la filosofia che si vuole, ma è un dubbio, è già un mistero anche quello, un dubbio, qui si entra veramente delle problematiche molto molto più profonde. E allora, se tu ti poni queste cose, io ti dico, ti sei già chiesto che cos'è un dubbio? Chi ti ha dato l'intelligenza e la cognizione? Chi? Chi ti ha dato l'intelligenza e la cognizione? Chi ha assemblato il tuo corpo? Potresti ragionare se il tuo sangue fosse raccolto in un'ampolla soltanto per un secondo, magari da parte, no? Separato dal tuo corpo, e così via, ci servono tante cose. Potremmo qualche volta rispondere alle domande che il Signore fa a Giobbe, che gli pone. Dice, dove eri tu quando io fondavo la terra? Ecco la nostra arroganza. E poi dice ancora, siamo un vapore che appare per un po' di tempo e poi scompare nell'immensità del tempo. È un tempo smisurato, vedete quanti miliardi di persone che vivono attorno a noi, quante miliardi di vite, quante miliardi di storie, ma ci sono state. E quanto è grande il mondo, quanto è grande, ci sono miliardi di galassie, fratelli e sorelle. E noi siamo qui ancora in pompa magna. Non dovremmo essere annichiliti davanti a queste cose, non dovremmo sederci, ragionare. Ora, se siamo nell'umiltà, Dio, il Signore, si manifesta a noi, se siamo nell'umiltà. E se siamo spaventati dalla grandezza dei Suoi misteri, Egli ci dice, non temere. Un giorno vi rivelerò ogni cosa, vi rivelerò ogni cosa. Ecco, posso dirti questo, ecco lo strumento della mia salvezza intanto. Accetta lo strumento della mia salvezza, che è Cristo. Che lo rivelerò agli umili però. Questo Cristo l'ho procurato io, dice il Signore, ma il vostro strumento per riceverlo in dono è la fede. È la fede per poterlo ricevere in dono. La fede, che anch'essa è un dono che viene data a chi? A tutti? No, viene data agli umili. Viene data agli umili. Questo è il segreto per poter diventare credenti. Se qualcuno non è ancora credente, come facile che sia, no, questo è il segreto per poter diventare, questa è la chiave per poter entrare, no? Questa è la chiave per poter ottenere quella famosa vista che il Signore Gesù dice, se tu sei in questa condizione vieni da me, compra dell'oro, no? Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, perché non appaia la tua vergogna del colirio per ungerti gli occhi e vedere. fratelli e sorelle, la nostra fede, come dice qui, è più preziosa dell'oro che perisce. Quindi l'oro perisce, ma la nostra fede no. Perisce e che viene messa alla prova proprio per essere affinata. Quindi le prove, i dubbi che esistono per essere affinate, la nostra fede esiste per questo, per essere affinata, ma per essere rafforzata. Alla fine possiamo vedere che i problemi che possono emergere, le domande, gli interrogativi della fede, cooperano al bene di coloro che amano Dio, ma solo al bene di coloro che amano Dio, perché poi vanno alla radice, alla fonte, il Signore si apre, gli rivela le cose. Gli altri, per gli altri diventano una pietra sempre più grande, e domani diventano un monte, dopodomani una montagna. Avete capito? Così come sta scritto. Sapete, basta mettere assieme i versetti, le varie parti della Bibbia, che vedete che ne viene fuori una fotografia perfetta. Si reggono gli uni con gli altri, si reggono gli uni con gli altri, scritti in tempi diversi. Se non è un miracolo, questo qual è? La fede è il bene più prezioso e sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù. Allora, questo sempre nel versetto che abbiamo letto, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato col fuoco, l'oro, sia motivo di lode. Cioè, cosa significa questo, fratelli? Cerchiamo di ragionare, di capire, stando seduti con calma. E tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Oh! Cioè, questa fede qua, al momento della manifestazione del Signore, cioè noi continuiamo a giocare, a scherzare, cioè questo che sarà motivo per noi, la nostra fede, sarà motivo di lode da parte del Signore, di lode, di gloria, di onore, al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Beh, vedete, quindi non solo la salvezza, ma anche... Vieni buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò in molte cose, su molte cose. Poi ci dice di Gesù Cristo ancora che benché non l'abbiate visto, voi l'amate credendo in Lui, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Fratelli, ma quanti di noi sono veramente in questa condizione? Credono solo perché c'è scritto qui o credono veramente? Perché c'è una differenza, crea una differenza sostanziale. Allora, come in una casa che funzioni, oltretutto c'è scritto che senza la fede è impossibile piacere a Dio, è impossibile. Sono fedi e fedi, non è che la fede, io credo che Dio, va bene. Se credete così va bene, fate voi che sapete, no? Senza la fede è impossibile piacere a Dio, questo è scritto chiaro. Come in una casa che funzioni, così per la fede, che deve portare in sé tutti gli elementi del funzionamento. Cioè, ma per vedere bene dentro la casa c'è bisogno della luce, cari fratelli e sorelle. Cioè, noi abbiamo una casa, no? C'è il buio, se non vediamo, la luce non viene da fuori, cosa facciamo? La casa ha bisogno della luce, è il suo interruttore, è l'umiltà. È l'umiltà, e così è per la fede, è così per tutti coloro che sono rinati, sono umili, sono persone umili, non si agitano più, non stramazzano più, non schiamazzano più, perché sanno che cosa hanno ricevuto. Assieme all'umiltà e assieme al dono dello Spirito Santo si riceve la pace con tutto il resto. Fede, speranza e amore sono le cose che dureranno per sempre. L'amore è la più grande. Ma qui ci viene chiesta la fede, che anche essa è una caratteristica dell'amore. Le caratteristiche della fede sono tutte racchiuse in che cosa, cari fratelli e sorelle? Nell'ubbidienza. Nell'ubbidienza, e se no diventano solo parole vuote, nell'ubbidienza e nella sottomissione allo Spirito Santo. Vi ricordate Anania e Safira che fine fecero? Perché avevano un atteggiamento, mentivano allo Spirito Santo. Le caratteristiche della fede sono tutte racchiuse nell'ubbidienza e nella sottomissione allo Spirito Santo, con il quale il credente è stato suggellato. Cioè, questo è mio. Quando viene suggellato il credente? Quando? In che momento? Il momento dell'umiltà, cioè il momento che diventa umile, si ravvede e ottiene la caparra dello Spirito Santo, cioè il suggello. Dice, questo è mio. È chiaro il concetto? Penso che... Allora, ma le caratteristiche della fede, abbiamo capito, tu come fai a dire che credi se non sei obbediente? Ma di che stiamo parlando? Ma vogliamo forse beffarci di Dio? Vogliamo beffarci di Dio, cari fratelli e sorelle? Vogliamo prendere in giro il Signore? Vogliamo prendere? Non me, io sono un povero fesso. Vogliamo prendere in giro il Signore? Io non posso dire di essermi ravveduto se poi subito dopo continuo a comportarmi esattamente come prima. Cioè ogni giorno noi andiamo avanti, qui siamo in una situazione, andiamo avanti perché il Signore mantiene le condizioni della vita, siamo vivi perché il Signore ci mantiene in vita, forse non l'avete capito questo, ma ogni secondo, ogni attimo, con i miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di funzionamenti interconnessi fra di loro che Dio mantiene in vita, se ritira lo spirito non c'è più niente, non c'è più nulla, non c'è vita fuori da Dio. Dunque, questa fede è così preziosa che ha bisogno di essere affinata ogni giorno con il fuoco delle prove, perché ci sono anche delle prove, prove di vario genere, in mezzo a mille difficoltà e dubbi di ogni genere, E perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato col fuoco, per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, affinché non appaia la tua vergogna. Ecco i consigli di Gesù per acquistare una vista nuova e per ravvedersi. Questo è il Signore Gesù che ci parla. Prima del suo tremendo giorno, del quale tutti i peccatori che hanno rifiutato di ravvedersi saranno giudicati. Non l'onore della fede, il contrario, saranno giudicati nel fuoco eterno, lontano da Dio, dal Signore che è benedetto in eterno, per cui sono tutte le cose create da Lui e in vista di Lui. L'umiltà, cari fratelli e sorelle, è la chiave per aprire al Re dei Re la porta e al Signore dei Signori.
Amen.
Vedete, fratelli e sorelle, quello che abbiamo letto, che abbiamo visto questa mattina anche durante il culto, sicuramente ha a che fare con l'olio delle vergini. Cioè, tutte erano chiamate, tutte dovevano sposarsi, ma soltanto quelle che avevano la chiarezza, cioè dell'olio che faceva luce, sono entrate. Le altre sono rimaste fuori. Chi sottovaluta? Come scamperete voi se trascurate una così grande salvezza? Così sta scritto. Ma perché? Vedete che tutti i versetti sono assolutamente concordi fra di loro, in ogni caso e in ogni maniera. Il Signore continua a ripetere, a riprenderci, in senso non riprenderci per fare il moralizzatore, ma a riprenderci per portarci, no, dalla sua parte, perché ogni giorno che passa è l'ultimo, ogni secondo che passa è l'ultimo. Il futuro non è nostro, di nostro non c'è nulla. Forse qualcuno non l'ha capito questo e quindi ha scambiato la benevolenza del Signore per un diritto acquisito, per un diritto acquisito. Ma vedete che non abbiamo nessun diritto, non abbiamo nessun diritto. Qualcuno può rivendicare qualche diritto? Lo rivendichi. Ecco, l'atto straordinario che il Signore Gesù ha fatto, praticamente. Lui ha fatto tutto praticamente. E noi cosa aspettiamo a fare qualcosa? C'è scritto, cari fratelli e sorelle, che il primo comandamento dice di adorare il Signore, ci obbliga a questo. Non è che possiamo farlo per forza, perché se non ce l'abbiamo in cuore non lo adoreremo mai il Signore. Ma è questo che ci chiede, cari fratelli e sorelle. Cioè, non c'è padre, non c'è madre, non ci sono sorelle, non c'è nessuno al di sopra del Signore. Questo è il nostro cuore. Dove è il tuo cuore? Lì c'è anche il tuo tesoro. È ovvio che se il mio cuore è lì, il mio tesoro è tutte queste cose che abbiamo letto in Pietro. Il tempo non ci appartiene, cari fratelli e sorelle. Come, io non so come spiegarlo, ma lo dico in un culto, prima della Santa Cena, davanti al Signore. Non abbiamo diritti acquisiti, né di mariti, né di mogli, né di, non c'è nessun... Forse questo, ve lo dico proprio perché possiamo umiliarci ancora, fare veramente un atto di dire, ma veramente, è così Signore, non abbiamo nessun diritto acquisito e abbiamo qualche speranza, come abbiamo visto, una delle cose che non muore la speranza, ma in Dio. E se Lui ci concede le cose, se Lui è clemente con noi e ci concede ancora dei giorni e ci concede ancora degli anni, se vuole, e ci concede ancora degli amici, se vuole, e ci concede ancora dei familiari, se vuole, e ci concede la sua presenza e la presenza dei nostri amati, se vuole. Non abbiamo diritti acquisiti e non noi viviamo come degli spaventati ogni giorno. Perché adesso mi scappa questo, adesso mio figlio muore in un incidente, mio papà o mia mamma, cioè noi viviamo così. Viviamo così perché non crediamo a sufficienza. Non crediamo a sufficienza. Diciamo al Signore, Signore perdonaci perché non crediamo a sufficienza. Bene. Perché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Questa è la cosa più importante che è avvenuta. Il Signore ha dato il suo corpo per noi, che il pane disceso dal cielo per poter aver vita, per continuare ad aver vita, ma vita eterna. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Vi ricordate il patto antico, cari fratelli e sorelle? Non sull'altro sangue, nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Ricordatevi che parla di nuovo patto. Perché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Quindi, il Signore è morto, risuscitato, stiamo aspettando la sua venuta. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Io credo, fratelli e sorelle, che il Signore ci abbia parlato con tutta la chiarezza necessaria.
La chiarezza è disarmante.
Venite a me, voi tutti che siete aggravati e travagliati, e io vi darò riposo. Amen.